Amadeus Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop, e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi.
Siamo qui per un altro dibattito su Milano e vi presento gli ospiti. Dalla mia sinistra Nadia Rosa, la segretaria di Rifondazione Comunista di Milano. Primo Minelli, il segretario dell'ANPI di Milano Provinciale. Buongiorno Primo. Luca Stanzione, il segretario della Camera del Lavoro. Poi abbiamo Giovanna Iannantuoni, che è invece la rettrice dell'Università di Milano Bicocca. Buongiorno, benvenuta. E infine Alessandro Capelli, il segretario del Partito Democratico Metropolitano di Milano. Buongiorno Alessandro, benvenuto anche a te. Oh, è arrivata la sedia. Grazie. Insomma, emerge un po' dal dibattito di ieri, un po' dal dibattito di questo periodo che ci accompagna alle elezioni amministrative, che ci sono una serie di punti fissi quando si parla dei problemi e delle prospettive della città di Milano, una città che ovviamente non possiamo definire in crisi perché sarebbe ingeneroso considerando anche il panorama del resto del paese, ma che sicuramente ha perso quella spinta propulsiva che era rappresentata dal post-Expo, che è durato probabilmente una decina di anni. Ci sono state, lo sappiamo, le inchieste della magistratura che hanno rallentato molto lo sviluppo urbanistico della città, che è stato l'elemento su cui si è puntato in questi anni per lo sviluppo della città, insomma. E questo ha creato forse un po', ditemi se siete d'accordo, una crisi di senso in città. Bisogna andare a cercare, prima ancora di pensare alle prossime elezioni amministrative, forse una prospettiva diversa. È una domanda che faccio. Per molti, io immagino, delle persone che sono qui, non è una domanda ma è un'affermazione, cioè un'idea diversa di sviluppo della città. A voi chiedo come la immaginate la Milano del futuro, magari tralasciando in questo momento le elezioni amministrative, il problema delle coalizioni, la successione del sindaco Sala e gli equilibri di potere politico. Ma insomma, se foste voi i soggetti che disegnano la Milano del futuro, da dove partireste? Cominciamo in ordine così, da sinistra a destra, Nadia Rosa.
Grazie, grazie dell'invito e grazie a voi per essere qui presenti. Allora, direi che uno dei grandi problemi di Milano, e voi se siete cittadine e cittadini di Milano penso lo sappiate bene, è la questione abitativa. Purtroppo Milano ha puntato, diciamo, a uno sviluppo che ha dato i suoi frutti a troppo pochi e ha lasciato la gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori del ceto medio in difficoltà. Purtroppo oggi accedere al diritto abitativo a Milano è diventato veramente, veramente difficile. Milano ha espulso negli ultimi anni 400.000 cittadini. Cittadini che insomma facevano parte di quel famoso ceto medio, no? di cui tutti parlano e di cui molti di noi facevano parte. Dico facevano perché ormai abitare a Milano è diventato un lusso e quindi molte e molti lavoratrici e lavoratori sono dovuti andare neanche nella prima cintura, perché insomma qui possiamo fare anche un discorso metropolitano, anche la prima cintura di Milano è diventata quasi impossibile da evitare per chi ha uno stipendio medio. Non sto parlando dei cosiddetti poveri, sto parlando di persone che hanno un lavoro anche a tempo indeterminato, sto parlando di dipendenti pubblici, sto parlando di tranvieri, sto parlando di autisti, sto parlando anche di poliziotti. Ed è forse questo che ha determinato anche l'impoverimento dei servizi a Milano, perché non avendo più a disposizione lavoratrici e lavoratori, i lavoratori e le lavoratrici del pubblico purtroppo magari vengono qui a Milano, vengono qui per insomma cercare di abitare Milano e poi dopo qualche anno si rendono conto che il caro vita ha sfiorato livelli impossibili e quindi chiedono il trasferimento, e questo accade purtroppo in tutti i settori. E questo è un problema per chi invece vuole continuare a vivere Milano, perché credo che sia un diritto per tutte e per tutti, no? Chi è nato, cresciuto a Milano vorrebbe continuare a viverci. Purtroppo con lo sviluppo degli ultimi anni, con questo modello Milano, che non, insomma, noi purtroppo siamo delle piccole Cassandre, lo diciamo da un po', che forse questo modello di sviluppo non era quello giusto per questa città e avrebbe determinato gentrificazione, avrebbe determinato l'espulsione dei cittadini. Per molto tempo siamo stati in una piccola nicchia, siamo stati inascoltati. Per fortuna adesso questo problema è esploso ed è diventato patrimonio comune. Quindi credo che per parlare del futuro di Milano non si possa non parlare di come si vuole costruire questo futuro, di come si vuole andare avanti. Ovviamente valutando anche quello che è andato storto in questi anni, cercando di cambiare rotta verso una Milano che appunto sia inclusiva e non espella. E quindi immagino che, insomma, poi abbiamo qui anche Luca Stanzione, che insomma di lavoro ne sa quanto e più di me, e ci spiegherà anche lui la difficoltà appunto per i lavoratori milanesi di continuare a restare in questa Milano. Una Milano che ha privilegiato purtroppo la rendita, i fondi, piuttosto che una evoluzione della città che accogliesse tutte e tutti. E credo che un partito, una coalizione, insomma chi vuole bene a questa città debba porsi questi problemi, debba porsi il problema del reddito, debba porsi il problema della casa e debba porsi il problema del lavoro, perché nascondersi dietro il luccichio purtroppo non ha portato bene a questa città e lo stiamo vedendo, lo continuiamo a vederlo, ma io credo che si possa invertire questa rotta. Ci sono degli esempi in Europa che hanno, insomma, pur avendo delle città in pieno sviluppo, delle città attrattive, delle città turistiche, sono riusciti a mantenere comunque un certo livello di uguaglianza sociale e di servizi. Mi viene in mente un esempio, Monaco di Baviera, ad esempio, per gli oneri per le costruzioni chiede il 20 e il 30% ai costruttori, Milano chiede solamente l'8%. E poi ci lamentiamo che appunto oggi fa molto caldo, magari molti di noi poi vorrebbero andare a bagnarsi in una piscina, però purtroppo questa cosa a Milano pare non più possibile, perché sono rimasti aperti 3 piscine sulle numerose piscine che avevamo a disposizione. Certo, mi potete dire vai al De Montel, questa meravigliosa nuova spa che hanno costruito proprio fronte San Siro, fin quando ci sarà San Siro, questo è un altro tema. Comunque andate lì, peccato che non abbiamo tutti a disposizione 89 euro per potervi accedere. Quindi questa città, a posto di arricchirsi, si è impoverita per quanto, se la guardiamo da questo punto di vista, si è impoverita della propria capacità di dare servizi e servizi di qualità alle cittadine e cittadini che la abitano.
In realtà sono 110, credo, l'ingresso nella piscina. Hanno abbassato 79, comunque è tantissimo, diciamo, sono un sacco di soldi, questa parte le battute. Queste sono naturalmente delle ottime intenzioni, però rimango un attimo con Nadia Rosa, perché se mi puoi rispondere però un pochettino più velocemente, perché siamo in tanti. Il sindaco ieri qui diceva una cosa molto precisa e, come dire, non contestabile: vuoi le case, il piano casa lo fa il governo, non lo fa il comune, cioè le leve del comune in realtà poi sono limitate. Cioè, criticare è semplice, trovarsi nelle stanze dei bottoni poi è un po' più complicato. Con quali strumenti pensi che si possa affrontare questo problema? Se le passi tu il microfono, così.
Sì, rispondo molto brevemente. Abbiamo più di 150.000 alloggi sfitti, anche case Aller, che non vengono rimesse a posto. E se iniziassimo da lì, iniziassimo a ristrutturarle ed assegnarle, magari insomma forse qualcosina si potrebbe fare per venire incontro all'emergenza abitativa. Certo che se si vuole privilegiare un altro tipo di attrattività abitativa, ovviamente le case popolari non rientrano in questo piano.
Posso saltare Primo Minelli e andare da Luca Stanzione, ma poi torniamo qua, perché visto che si è affrontato il tema dei lavoratori che non ce la fanno, e questa è una cosa che è nelle cronache, sono lavoratori che un tempo si sarebbero detti del ceto medio, se non sei proprietario di casa non ce la fai. Voi che tipo di monitoraggio fate su questo fenomeno in Camera del Lavoro? Cioè, rispetto al passato, di fronte a quali problemi vi trovate oggi a Milano?
Noi ci troviamo di fronte ad una...
C'era un po' il microfono, per favore.
Ad una Milano che indubbiamente negli ultimi 15 anni ha conosciuto più che altre città la globalizzazione e tutte le sue contraddizioni. Ma è stata una città che si è esposta a livello internazionale e ha agganciato i grandi processi di investimento che hanno riguardato le grandi aree metropolitane d'Europa. E qui si sono aperte delle contraddizioni. Si sono aperte delle contraddizioni e delle ferite, perché è evidente che questa ondata speculativa ha espulso, il PIM dice, circa 35.000 milanesi del ceto medio l'anno scorso rispetto a quest'anno. E quindi noi dobbiamo guardare a quello che sta accadendo a Milano, perché i processi globali si stanno ridefinendo, la crisi e la recessione tedesca picchia su Milano come non mai, e questa nuova posizione degli Stati Uniti e i possibili dazi che rischiano di arrivare sono un ulteriore elemento di crisi per una città che esporta verso gli Stati Uniti il 10% del proprio fatturato. Noi dobbiamo prepararci ad una crisi industriale molto profonda che cambierà uno dei tre motori produttivi di Milano. Milano ha un tessuto imprenditoriale, un tessuto industriale molto importante, perché io dico spesso l'area metropolitana non produce tondini, l'area metropolitana di Milano produce componentistica di altissimo livello per l'industria mondiale. E guardate, c'è un altro dato che ci dice che questo segmento dell'economia è in crisi, ed è il dato sui brevetti. Negli ultimi due anni c'è un calo dei brevetti depositati in città, una città che è stata per molti anni la capitale dei brevetti, che è il segnale di un'intelligenza stanca del nostro tessuto produttivo. E poi abbiamo altri due motori che hanno inevitabilmente segnato l'economia di quest'area metropolitana, il turismo e l'edilizia. Sull'edilizia noi assistiamo a dei dati che per ora sono, come dire, alcuni primi dati che possono significare un motore che si arresta. E sul turismo è sotto gli occhi di tutti che la qualità del lavoro prodotto da questo turismo è una qualità del lavoro bassa. Stiamo parlando di lavoro precario e frammentato. E allora chiudo su un tema. Se vogliamo pensare alla Milano del futuro, dobbiamo pensare a qual è l'anima di Milano, qual è l'anima produttiva di Milano, il tratto distintivo di Milano. Io penso che bisogna guardare alla tanta ricchezza che sta sul territorio, e c'è un settore in particolare che produce a Milano il 25% del prodotto interno lordo nazionale, che è l'economia della conoscenza. Questa è una città con 9 poli universitari, ma non è una città che è considerata nel mondo come una città universitaria. È una città della produzione culturale, della produzione televisiva, con 3 centri di produzione televisiva che abbiamo in città. Noi abbiamo una grande industria, tra virgolette, una grande multinazionale che si chiama Teatro alla Scala, in questa città, un'economia della conoscenza che è radicata sul territorio e che non è un sistema economico. Se si guardasse a questo segmento dell'economia, se si investisse in quella direzione, se collettivamente guardassimo a che cosa significa in termini di occupazioni, di attrattività, Milano attrae da Torino su questo segmento dell'economia intelligenze, conoscenze, professionalità, lavoratrici e lavoratori che pendolano da Torino a Milano. Eppure noi a questo non guardiamo, ma noi dobbiamo prepararci a non rimanere in ostaggio di grandi processi speculativi internazionali, ma ridotarci di un motore di economia territoriale per salvare posti di lavoro, per avere una vocazione in cui, che è stato questo il vero tema, la vera frattura di questi anni, di capire come la ricchezza che viene prodotta non viene estratta e portata via, ma può rimanere sul territorio e generare una buona attrattività.
Faccio anche a lei, Stanzione, una seconda domanda con risposta molto breve, anche se mi rendo conto che magari ci vorrebbe molto tempo per svilupparla, però lei ha detto che tra i settori che mostrano segnali di crisi c'è quello dell'edilizia. Sappiamo che cosa è successo con le inchieste della Procura, e quindi dal punto di vista del lavoro questo è un problema, il blocco delle costruzioni?
Questo è un problema a cui si somma il blocco del 110, e le due cose hanno coinciso in termini temporali, e quindi questo ridefinirà il settore nei prossimi mesi. I segnali non sono segnali, come dire, di crescita, sono segnali a Milano, poi c'è il settore a livello nazionale che è ancora un'altra cosa, ma a Milano elementi di preoccupazione ne abbiamo. Ma questo settore è un settore che, come per il turismo, anche qualora andasse bene, è agganciato a filiere di investimento. Sono 9 fondi di investimento che gravitano su Milano e che non sono italiani o milanesi. Questo di per sé non è un male, ma è un modo per estrarre ricchezza, e quella ricchezza non riesce a rimanere sul territorio, a generare coesione sociale.
Primo Minelli, segretario dell'ANPI provinciale di Milano. Sono comparsi recentemente i cartelli nuovi con la dicitura Milano città capitale della resistenza all'ingresso, nei punti di ingresso della città, e naturalmente noi siamo molto orgogliosi di questo, del fatto che Milano sia la città medaglia d'oro per definizione della resistenza. 15 anni, 14, 13 e mezzo di governo di centrosinistra sono un periodo lungo in cui naturalmente si è investito molto sul valore culturale dell'antifascismo, della resistenza, però qualcuno potrebbe dire, e lo dice, magari diciamolo, è gratis investire su questo per un'amministrazione pubblica, poi altrove bisogna invece prendere degli impegni più faticosi. Allora, siamo tutti contenti del fatto che qui si sia investito molto in generale sui diritti civili e sui valori dell'antifascismo, ma è sufficiente per connotare una città a sinistra?
Ma io penso questo, che è gratis investire, come dici tu, sui temi dell'antifascismo.
Gratis per la sinistra, per naturalmente.
Sì, chiaro. Ma vi immaginate essere gratis con in città la russa che fa il sindaco? Ve lo immaginate che cosa vorrebbe dire per Milano medaglia d'oro alla resistenza che avessimo una giunta come quella che ascoltiamo in questi giorni e in queste settimane sui temi dell'antifascismo come sui temi della Costituzione? Quindi io la cosa che dico, che diciamo come ampia, è un po' questa: no, a noi non spetta immaginare programmi, alleanze e cose che fanno giustamente le forze politiche, però a noi spetta una cosa: impediamo che una destra come quella che abbiamo prenda in mano questa città. Troviamo il modo di farlo, troviamo quello che vogliamo. Ma io davvero, quello che tu dici è figlio di un ragionamento fatto tra l'ANPI e l'amministrazione comunale. Il tram che è girato per l'ottantesimo della Liberazione, le grandi intitolazioni che abbiamo fatto a figure donne e uomini partigiani fatte all'interno della città. Quindi, come dire, c'è un segnale forte di una città che vuole mantenere ad essere la capitale medaglia d'oro della resistenza. Ma per fare questo non è scontato che questo possa accadere ancora. Non è scontato. Qui siamo di fronte ad una destra e a Milano ci sono i caporioni di questa destra, eh? Ci sono questi caporioni che non si rifiutano di parlare di antifascismo e si rifiutano addirittura di immaginare che la Costituzione sia uno strumento per la libertà di tutti, collettive e individuali, al punto tale che domani e dopo invocano l'astensione.
Stiamo parlando dei referendum, i cinque referendum, si aprono le urne domani e lunedì.
Siamo di fronte al fatto che se, come dire, domani e dopo questi referendum andranno come magari noi non immaginiamo, è pronto il secondo tempo dell'attacco alla Costituzione, che si chiama premierato, autonomia differenziata, magistratura. Ecco, io quello che pensiamo noi, insomma, è questo. Di fronte ad una emergenza democratica, perché di questo si tratta, di fronte ad un'emergenza democratica, quelli che sono qui seduti, quelli che non ci sono ma che hanno dei valori similari ai nostri, facciano di tutto per impedire che la destra prenda questa città. Anche perché Milano fa storia. Se la destra incomincia a prendere colpi a Milano, incomincia ad aprirsi una stagione diversa, nuova. Se Milano viene data in mano a questa destra, i rischi davvero sono rischi altissimi.
Però adesso a questo punto faccio la seconda domanda anche a te, sempre con risposta veloce. Io mi metto nei panni di una persona che non trova casa, che ha perso il lavoro, che viene espulsa, che non riesce a uscire la sera perché la povertà ha tante forme, no? C'è anche questo. Io non posso andarmi a mangiare una pizza perché non ce la faccio, costa troppo. Qui il costo della vita è diventato insostenibile, che vede i servizi pubblici, pensiamo all'ATM, via via degradarsi. E io che me ne faccio dell'antifascismo? Lo dico brutalmente, però lo dico come lo direbbe una persona che incontriamo per strada.
Ma guarda, l'antifascismo declinato nel 2025 è questa roba qui, è questa roba dove si dice sostanzialmente che bisogna trovare il modo nei poteri che hanno gli enti locali di applicare quella parte della Costituzione che parla di equità, che parla di diritti, che parla di queste cose. Io mi rendo conto che non essendo il compito nostro come ampi di dire delle cose di ordine generale, ma io dico una cosa: se si chiudono delle fasi politiche, e ogni volta che cambia un'amministrazione si chiude una fase politica, se ne apre un'altra, troviamo il modo di aprirla, come si potrebbe usare in te, mettendo l'orecchio per terra, e cioè ascoltando che cosa c'è in giro. E io preferisco ascoltare quelli che mi contestano piuttosto che ascoltare i silenzi, perché quelli che mi contestano li posso convincere delle opinioni. Quelli che sono silenziosi e sono silenti sono quelli che rischiano di essere davvero più, come dire, incattiviti con la sinistra e quindi in qualche modo non dare ragione. Un'ultima battuta: la destra sociale, io continuo a dire, non esiste. La destra sociale non esiste. Guardate l'esempio di domani e dopo. Gli operai di cui la Meloni si riempie la bocca, alla domanda dammi più diritti col referendum, cosa risponde lei? Non va a votare. Questo per dire che cosa? Questo per dire che tutti i mali, tutte le preoccupazioni, tutti i limiti della sinistra ce li conosciamo, ma quello che c'è oltre credo che sia peggio.
Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università Milano Bicocca, visto che i primi interventi sono stati molto centrati su quello che non va, ci dà una ventata di,
di positività? Stavo pensando. Innanzitutto grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qua, anche a rappresentare un pezzo della città pubblica, perché appunto sono la rettrice di un ateneo pubblico, anche Donatella, rettrice Sciuto, che parlerà dopo di me, appunto è rettrice, regge un ateneo pubblico. E partiamo da questo dato: gli 8 atenei che appunto tu citavi prima, 5 sono non statali e 3 statali, ok? Quindi noi siamo già da questo dato, è un dato molto interessante perché anche a livello internazionale noi siamo la città grande con la più alta percentuale di studenti universitari al mondo dopo Boston. E questo veramente ce lo raccontiamo troppo poco, perché come dire, noi dobbiamo sempre renderci conto che dare l'opportunità ai nostri figli appunto di conoscere, di avere coscienza di se stessi, del mondo che li circonda, vuol dire dare ai nostri figli la libertà di scegliere, di giudicare, di essere dei cittadini e delle cittadine consapevoli. Non è un caso che poi in alcuni stati dove, come dire, la democrazia un po' si perde nella sua ragione d'essere, proprio le università, i rettori spesso sono considerati come dei nemici, tra virgolette, proprio perché il punto fondamentale dell'università è la libertà, cioè dare la libertà di scelta e l'ascensore sociale. Io infatti voglio raccontare questa cosa perché quando la racconto vedo che pochi la sanno. Non so quanti di voi sanno che negli atenei milanesi più della metà dei ragazzi iscritti all'università sono i primi laureati delle loro famiglie, cioè non hanno né la mamma né il babbo laureato. Guardate, questa è una cosa straordinaria. Io voglio sapere in questo paese quale altro investimento, quale altra istituzione permette ad un ragazzo di fare quel famoso salto semplicemente basato sulla propria capacità, volontà di fare. E questo è più vero per le ragazze, perché per le ragazze è vero al 65%. Questa è una cosa straordinaria, soprattutto se noi pensiamo, prima è stato detto, no, un po' le difficoltà che noi incontriamo quotidianamente, noi che viviamo a Milano, se noi pensiamo alle cosiddette seconde generazioni, che finora non sono state citate, io ne voglio parlare molto volentieri. Infatti tutti noi sappiamo che più della metà dei ragazzi iscritti alle elementari e alle medie di Milano, nella città metropolitana, non hanno il passaporto italiano. È un numero incredibile se ci si riflette, no? Di questi si iscrivono all'università, mentre dei ragazzi, diciamo, in media a livello nazionale si iscrive all'università quasi il 30% dei ragazzi, se andiamo in questa fascia della popolazione si iscrive all'università il 5%. Cioè noi abbiamo, prima di pensare all'internazionalizzazione, noi atenei pubblici proprio in particolare, abbiamo proprio, come dire, il mandato di aiutare attraverso l'orientamento queste famiglie di questi ragazzi a capire che è possibile investire su se stessi, investire sulla conoscenza per essere dei membri, come dire, attivi. Se io voglio cambiare la città, se ho delle idee di cambiamento, ma se non ho la conoscenza di come portare avanti questo cambiamento, come dire, dico solo aria fritta, sciocchezze. Quindi dobbiamo partire dalla conoscenza, perché partire dalla conoscenza vuol dire parlare di democrazia, vuol dire parlare di coesione sociale, vuol dire parlare, come spesso dice anche il Presidente della Repubblica, di un'Italia diversa. Inoltre noi non dimentichiamo che nelle università milanesi, ovviamente io parlo soprattutto del mio mondo, nelle università milanesi noi stiamo realizzando dei cambiamenti della città, proprio perché anche, pensate alla mia area, Bicocca, no, dove si trova il mio ateneo, la Bicocca ha rappresentato tre grandi cambiamenti culturali, ma anche di visione, geografici. Prima era un luogo, come dire, prima della rivoluzione industriale, agricolo, poi è stato un luogo di manifattura molto pesante, no? come sappiamo perfettamente tutti. 40 anni fa si è trasformato in un luogo, come dire, universitario, ma ci sono anche teatri, musei, un luogo oggi chi viene in Bicocca, semmai c'è stato 5-6 anni fa solamente, non lo riconosce per quanto è cambiato. Ma oggi i leader di questo cambiamento, come in Bovisa, come a Mind, come in Bocconi, come in tanti luoghi della città, siamo noi atenei, proprio perché secondo me il cambiamento della città di Milano può essere guidato da un pensiero che si basa sulla scienza. Per esempio, tutti noi vediamo, per fare un esempio molto piccolo ma significativo, vediamo, no, d'estate le foto della NASA o dell'ESA che fanno vedere come Milano è record come isola di calore, quindi no, non si sta male, questo ha delle conseguenze anche sulla salute dei bambini, degli adulti, degli anziani. Ecco, per esempio, una piazza proprio di Milano Bicocca, noi abbiamo deciso di investire il PNRR invece che in laboratori o in strumentazioni per i singoli scienziati, li abbiamo messi a disposizione dei cittadini cambiando una piazza. Cioè l'osmosi tra l'università e il cambiamento sociale, culturale e scientifico che le università possono portare avanti deve essere fatto con la città dove le università si incardinano. Quindi tutti noi dobbiamo immaginare una Milano diversa, ma questa Milano diversa si deve basare proprio, secondo me, sul talento dei nostri figli, su quella scintilla che noi dobbiamo portare avanti fino a che non diventino dei cittadini anche un po' rivoluzionari.
Seconda domanda anche per lei, sempre con risposta veloce, così poi facciamo due giri. il lato oscuro del discorso che lei ha fatto è stato denunciato anche in questa festa, insomma, nei dibattiti su Milano, è che l'università però è uno dei vettori della gentrificazione, è uno dei vettori di quella trasformazione che però rende difficile la vita di chi, insomma, fa fatica a arrivare alla fine del mese, no? Pensiamo alla grande, il grande afflusso di studenti in questa città significa impatto sugli affitti, ad esempio, questo è il tema principale. Le trasformazioni urbane sono trasformazioni urbane che in questi 15-20 anni hanno determinato sicuramente un aumento della qualità complessiva della città, ma soltanto per chi se lo può permettere.
Sì, e diciamo questo è proprio però un punto, hai toccato un punto secondo me chiave, perché tu pensa al fatto che noi uniamo la giusta considerazione del fatto che Milano è una città carissima, ed è veramente così. Cioè io ho vissuto a Londra, a Parigi, a New York, Milano ora è cara tanto quanto, se non di più, le città che ho appena citato, e questo è un dato indubbio. Se io vado a vedere, io ora che ho anche il ruolo di presidente CRUI, quindi insomma mi occupo un po' di tutti gli atenei italiani, se io vado a vedere però l'andamento degli iscritti in tutte le grandi città italiane, Roma, Bologna, Napoli, Palermo, ne voglio citare tutte, vedete, Milano è la più cara, ma Milano non ha un calo degli iscritti, è molto attrattiva. Perché? Perché le famiglie, io sono una pugliese, no? Che è venuta a studiare a Milano, poi sono andata fuori, poi sono tornata a Milano. Il motivo è che uno viene qua perché pensa di essere accolto in una città che ti dà poi l'opportunità di fare famiglia, di trovare lavoro, con tutte le difficoltà che ci sono ancora. Quindi questo sogno di venire qua perché poi ho l'opportunità di realizzarmi dopo, ancora esiste, non lasciamocelo scappare, perché il momento in cui la reputazione della città diventa, invece di essere inclusiva, esclusiva, allora inizierà poi un calo che è difficile da tenere. Quindi noi per primi abbiamo davvero questa grande opportunità di raccontarci che Milano, senza i 200.000 studenti universitari, non ha la più grande fetta di economia. Quindi reinvestiamo in questi ragazzi, crediamo in questi giovani, perché loro saranno i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri consulenti finanziari, le persone che ci permetteranno di vivere bene in città.
Alessandro Capelli. In quanto rappresentante del Partito Democratico su questo palco hai forse la posizione più scomoda, perché voi siete il partito di... No, la sedia è comoda. Il partito della sinistra più grande, che ha assunto l'onere maggiore dell'amministrazione della città e quindi è più esposto alle critiche in questo momento, naturalmente, non nascondiamolo. Qual è il bilancio di questi ultimi anni? Diciamo l'era Sala, lasciamo perdere i 5 anni precedenti, secondo te?
Grazie, grazie. Prima di tutto permettetemi di fare un ringraziamento a Radio Popolare per esistere e per aver fatto anche quest'anno questa festa. In particolare mi fa piacere salutare due grandi donne che stanno guidando ora Radio Popolare, che sono l'amministratrice delegata Katia Gerlanzani e la direttrice Lorenza Ghidini, perché è un punto di riferimento per tutto il centro-sinistra della Città Democratica. Per risponderti parto a un certo punto da una tua domanda. Io non penso che la spinta propulsiva in città sia arrivata dopo Expo. Io penso che sia arrivata un po' prima. Cioè io penso che Milano nel 2011 abbia trovato una scintilla che è stata quella che ha permesso di coniugare la crescita di una città europea e in qualche modo un'identità di città inclusiva e di città aperta. Io do questa lettura della prima stagione arancione perché penso che noi dobbiamo riconoscere che se c'è stata una grande trasformazione positiva della città è stata perché tra il 2010 e il 2011 il centro-sinistra è riuscito a riattivare una parte fondamentale della città che prima la guardava con gli occhi spenti e gli occhi tristi. E secondo me questo è l'inizio della epopea positiva milanese. Certo, a un certo punto siamo arrivati, mi è piaciuta la tua definizione, a una crisi di senso. Io da più di un anno cerco di interloquire pubblicamente anche con il sindaco, dicendo che penso che dobbiamo essere, ormai lo dico da un po', essere quelli che riconoscono che quel modello Milano che avevamo teorizzato sostanzialmente fosse passato e che fosse necessario ragionare su un nuovo progetto Milano. Ma fosse passato per un motivo. Noi nel 2011 ci eravamo dati l'ambizione di costruire come Milano una grande città europea e inclusiva e sicuramente oggi Milano è tra le grandi capitali europee del mondo, d'Europa. È una grande città, punto di riferimento, e infatti oggi Milano deve fare quotidianamente i conti con le grandi complessità di tutte le metropoli europee. Ve ne dico due che secondo me sono quelli che riassumono a slogan, che sono ovviamente i costi dell'abitazione e quindi il rischio di processi di gentrificazione, e la seconda è la produzione che passa alla rendita come generatore principale della ricchezza. E guardate che quando dico la rendita non intendo solo la grandissima rendita, intendo anche la piccola rendita, quelle delle piccole case messe in affitto, che ovviamente aumentano e contribuiscono al processo di gentrificazione. Siamo in una città dove, e secondo me è fondamentale tenere gli occhi puntati anche su questi, se usciamo di qualche chilometro dal comune di Milano, vediamo nella città metropolitana dei grandi sconvolgimenti di trasformazioni di produzione. Vediamo come si sta trasformando tutto il meccanismo della logistica, per esempio sull'Adda Martesana, che è una cosa con impatto enorme rispetto ai processi di Milano. Vediamo per esempio un fatto inquietante, e con Luca Stanzione ed Elena Dorin, segretaria della FIOM, siamo andati davanti alle fabbriche che chiudevano, perché penso che il Partito Democratico debba stare anche lì. Sapete che cosa inquieta? Che le fabbriche che oggi chiudono nell'area metropolitana di Milano, sapete quante ore di cassa integrazione di media facevano negli anni precedenti? Zero. Sapete che facevano ore di straordinario negli anni precedenti? Questo significa che dietro la parola razionalizzazione aziendale, essendo una grande città europea, siamo una città doppiamente, triplamente esposta alle intemperie finanziarie. Lo dico perché, secondo me, se la politica non assume il centro-sinistra l'ambizione di guidare i processi profondi che riguardano la nostra città, noi rischiamo di pensare di svuotare il lago con un bicchierino e perderci in discussione che interessano solo gli addetti ai lavori. Allora, a questo aggiungo due elementi. Il primo è, lo diceva benissimo Primo Minelli, basta leggere un giornale. Oggi Milano è la preda della destra italiana, dal punto di vista culturale, dal punto di vista mediatico e dal punto di vista economico. Guardate il bilancio comunale di Milano, i tagli con cui deve avere a che fare ogni giorno, il trasporto pubblico, il tema dell'abitare. Pensate quando il governo ha detto di no alla proposta che abbiamo fatto della legge di soggiorno per i soggiorni di lusso. Pensate al diniego del governo per regolamentare Airbnb. Ecco, dentro questo attacco politico c'è il bisogno del centrosinistra di avere il coraggio di andare a fondo dentro la discussione sul futuro della città. E io lo vedo in due step, in due passaggi. Il primo, noi da qui al 2027 abbiamo ancora un anno e mezzo pieno di governo prima della discussione elettorale. Penso che delle cose vadano seminate concretamente, e ne dico alcune che sono un po' la nostra ossessione, perché poi il bilancio verrò a risponderti, diciamo, fra un anno e mezzo, se saremo riusciti a fare o no queste cose. La prima, io credo che noi dobbiamo utilizzare il piano di governo del territorio come una grande occasione di un piano di governo di cambiamento, cioè quello dove inseriamo un patto nuovo per il futuro rispetto al rapporto tra urbanistica, ambiente, sviluppo e inclusione sociale. E nelle interlocuzioni pubbliche, tutte pubbliche, che abbiamo avuto con l'assessore Tancredi, mi sembra che in qualche modo la discussione su questo sia aperta, e quello che noi chiederemo sia di portare questa discussione al di là degli obblighi di legge dentro il cuore della città. Seconda cosa fondamentale, io credo che sia un grande valore il piano casa, cioè un piano di 10.000 abitazioni che saranno messe sul mercato a prezzi accessibili, controllati. Penso che oggi nessuno in Italia abbia avuto il coraggio di fare questo, e se noi riuscissimo a mettere davvero dei mattoni per portare a casa questo risultato, parleremmo dell'ambizione, del risultato di un intervento pubblico per rispondere al diritto alla casa di quella classe media che oggi fa fatica, Terzo, noi ci siamo dati come centro-sinistra milanese un obiettivo zero case popolari sfitte entro il 2027. Mi permetto solo una piccolissima correzione, le case sfitte popolari abbandonate sono 150.000 in tutta Italia ovviamente, a Milano c'è una differenza tra quelle MM che sono quelle su cui può intervenire il Comune di Milano, che sono quelle che aveva assunto a gestione la trazione Pisapia, e noi su quelle possiamo intervenire, abbiamo l'ambizione di arrivare a zero case sfitte, però su quello dobbiamo anche tutti insieme andare un po' a stressare la vita a Regione Lombardia, perché Case Aller qualcuno dovrà anche ricordargli che invece di sparare quei quartieri dove c'è Case Aller sono i quartieri dove si genera l'insicurezza, che la mobilità di Trenord, quella che genera l'entropia e la difficoltà di arrivare sulla città metropolitana, è colpa di Regione Lombardia. Quindi se guardo verso il futuro, dopo il bilancio, io penso che nel nostro futuro noi dobbiamo immaginare una città con questi tre assi. Prima di tutto, una città metropolitana. Penso che oggi sia conservativo pensare Milano come una città da 1.400.000 persone, perché non è più così, perché oggi le persone che attraversano quotidianamente il confine sono decine, centinaia di migliaia, e noi abbiamo il dovere come politica di immaginare Milano come una grande città che ha l'ambizione di governare dei processi più ampi. Secondo, noi abbiamo bisogno di un investimento su tre temi che sono, io credo, la casa, la cultura, intesa in senso esteso con i giovani, e lo sport per tutte e per tutti. Sulla base di questo io credo che noi mettiamo al centro l'idea di una città equa, quindi investire su questi tre assi. E chiudo su un'ultimissima cosa. Non sottovalutiamo Milano come capitale dei diritti civili, perché questa cosa la può sottovalutare chi è uomo a 40 anni ed eterosessuale e vive in zone protette. Io credo che dobbiamo essere orgogliosi di una città che quando fa il Pride è una festa della città, che dobbiamo essere una città che di fronte a un caso drammatico come il femminicidio di ieri non dice è la colpa di un folle, ma si assume politicamente la responsabilità di interrogarsi come politica, cosa su questo si sta facendo, come cerchiamo di essere una città che evita di essere vittima di femminicidi continui.
Allora abbiamo un quarto d'ora, quindi 30 secondi per rispondere anche a te alla seconda domanda, se no mi dici che non te l'ho fatta, anche se hai parlato un sacco. Ma non potevate iniziare prima, cioè questa opera di discontinuità?
Guarda, io penso che ci sia un tema enorme di racconto che va insieme alla concretezza. Cioè, penso che noi dobbiamo avere la capacità di evitare di essere quelli che passano dall'essere totalmente innamorati della propria città a essere quelli che oggi la ritengono invivibile. Milano è una città che è ancora capace di attrarre un sacco di iniziative positive, un sacco di lotte politiche, un sacco di risorse e di energie positive, e questo guai a dimenticarcelo, guai a dimenticare che siamo una città che negli ultimi 15 anni ha completamente liberato dal gioco della destra. Guardate, vi do un elemento nell'autocritica che ho detto sul tema del cambiamento. A Milano, mentre c'è Giorgia Meloni, ci sono feste, le feste in piazza per celebrare il Ramadan, la fine del Ramadan. Guardate, questa cosa, dobbiamo dircela sinceramente, se fosse successa 10 anni fa, saremmo state tutti in piazza a rivendicare Milano come capitale dell'antifascismo. Oggi siamo in un clima per cui ci viene molto più facile invece, diciamo, vedere quello che non va. Le domande che fate tu sono domande strutturali, ed è ovvio che io credo che il cambio di rotta che in qualche modo si sta seminando sia un cambio di rotta anzitutto culturale, perché il piano casa, perché zero case sfitte e il nuovo PGT inizierà a dare dei risultati tra qualche anno, però gli atti iniziano a esserci già subito.
Va bene, abbiamo adesso sono 10 minuti, quindi facciamo un ultimo giro con risposte veloci, anche se sono sicuramente per Nadia Rosa la domanda più difficile. Beh, insomma, uniti si vince, uniti si vince, uniti si vince, lo hanno raccontato dopo la vittoria alle amministrative di Genova, anche se forse lì le cose stanno in maniera un po' diversa, insomma, più che altro hanno perso quegli altri, però uniti si vince. Quindi la fate la coalizione col centro-sinistra alle prossime amministrative? No, prendi quel microfono lì.
Me lo passa qualcuno? Grazie. Allora, questa è una domanda a cui volentieri risponderei se avessimo già messo in campo una discussione sul programma. perché ovviamente a scatola chiusa la nostra storia, il nostro agire politico ci consegna il fatto che non abbiamo mai accettato nulla. Io credo che ci siano i presupposti, ad esempio partendo da quello che ha detto qui Capelli questa sera, per poter intavolare una discussione sui temi veri e da lì capire se ci possano essere convergenze, perché ripeto, l'unità in sé, non prendiamo in giro le elettrici e gli elettori, non è più un valore, è l'unità per fare cosa il valore vero. Quindi se riusciamo a trovare obiettivi comuni per andare avanti insieme, io credo che insomma Rifondazione ha sempre dato e darà il proprio contributo in modo responsabile, perché noi amiamo questa città.
Non ho capito se facciamo il patto del barlume o se non
il patto del barlume, bellissimo.
Primo Minelli, cosa chiede alla prossima amministrazione?
Ma intanto,
lei veloce per favore, così finiamo.
Intanto ti chiedo una cosa. Siccome abbiamo alle spalle...
A noi o all'amministrazione?
A tutti noi.
Ah, ok.
Compreso l'amministrazione. Siccome abbiamo alle spalle 2 mesi di lavoro comune a sostegno di questa battaglia referendaria che si farà domani e dopo, dove per settimane ci siamo visti dai dibattiti, abbiamo discusso tutte le questioni, e mi è sembrato che, come dire... la volontà di, come dire, di trovare un luogo comune per impedire che questa città cada nelle mani della destra c'è, usiamo questa esperienza che abbiamo alle spalle anche andando avanti dopo il 9 di questo mese. E cosa chiede? Guardate, l'AMPI chiede una cosa sola, una cosa sola. Guardiamo dentro alla Carta Costituzionale per quel che riguarda i poteri che ha in mano un'amministrazione comunale. Guardiamo dentro, lì, e difendiamo quella roba lì, perché non è scontato. Io continuo a dirlo. Guardate che parlare di antifascismo sembra una roba retro, ma non è retro, perché molti pensavano che ormai questa parola riguardava 80 anni fa. E poi scopriamo che abbiamo qui a casa guerre, diseguaglianze, abbiamo discriminazioni, e sono tutte forme che, come dire, che bisogna combattere. Chiedere ad un'amministrazione disponibile a questa, io credo che sia il minimo che noi possiamo fare come AMPI. So che parlare con un'amministrazione di questo tipo, magari, come dire, c'è una discussione accesa, ma si discute
e ti ascolta.
Si risolve. Ma so che se ho la russa davanti non la risolvo.
Poi non lo so se la russa vorrebbe venire a prendersi questa grana, sta comodo in Senato. Non so se lei ha mai visto l'ufficio di presidenza del Senato, meglio star lì. Luca Stanzione, l'investimento principale nei prossimi anni a Milano?
Guarda, Milano è stata per intere generazioni la città della speranza, la città in cui si veniva per poter realizzare un sogno, oppure si approdava a Milano per costruire l'emancipazione dei propri figli. È stata la storia di tante generazioni migranti che sono passate da Milano, sono rimaste a Milano e hanno potuto realizzarsi e realizzare la vita dei figli. Ne parlo così perché indirettamente sono anch'io figlio di migrante, nel senso che se non fosse stato per mio nonno che dal sud nel 1954 è venuto a fare l'operaio a Milano, io non avrei, come dire, non sarei cittadino milanese. Ecco, Milano deve tornare a evocare questa speranza, e io credo, perché siamo alla festa di Radio Popolare e siamo su questo palco, che noi dobbiamo provare ad evocare una visione di Milano, senza passare per visionari. Cioè dobbiamo provare ad evocare una Milano che può ancora cambiare, e può cambiare non facendo piccoli aggiustamenti rispetto ad un modello. Dobbiamo provare a pensare ad un modello di sviluppo di Milano completamente diverso da quello che abbiamo, ma non, voglio essere molto chiaro, è perché è la contingenza che ce lo impone, non è una scelta rispetto a quello che abbiamo fatto, è stato fatto a Milano nelle amministrazioni ultime, e che sta cambiando il mondo. E se cambia il mondo, dobbiamo dotarci di un modello di sviluppo completamente diverso, di un modello di sviluppo che guarda al rapporto con l'ambiente, se non vogliamo far diventare questa città una città, per esempio, che verrà guardata dai turisti come una città troppo calda in cui stare, per esempio. A guardare a quest'area metropolitana come un'area metropolitana, lo dicevamo prima, che prova ad essere attrattiva per gli studenti di cui si parlava, ma per tutti gli studenti, per tutti gli studenti del mondo e non soltanto per i più ricchi studenti del mondo. Io credo che abbiamo le risorse per farlo, ma dobbiamo dotarci di una visione. Io credo che il cuore di Milano nel 2011 è tornato a battere con le tante esperienze civiche, con il tanto movimento che ha fatto risvegliare Milano dopo decenni che la destra la teneva sopita, e questi battiti devono tornare, come dire, a far muovere un grande movimento di cambiamento per la nostra città e per la nostra area metropolitana.
Ok, domanda anche per Giovanna Iannantonio, 2 minuti per favore, così chiudiamo quasi giusti, sforiamo solo di pochi minuti. Torniamo al tema della difficoltà economica, insomma, delle persone. Molti, forse la maggior parte degli studenti che vengono qua se lo possono permettere. Allora, quali sono gli strumenti operativi, concreti, per far sì che anche chi è figlio di un operaio, insomma, di una persona, viene da una famiglia che non ha un grande reddito, di poter venire a studiare qui?
Sì, io voglio, proprio sto in un minuto e mezzo, cerco di stare in un minuto e mezzo. Guarda, io rappresento appunto un ateneo pubblico che è riuscito a coniugare la grande qualità, non voglio usare la parola eccellenza che è un po', come dire, abusata, ma insomma la grande qualità della ricerca con il diritto allo studio. E quindi non è vero, per esempio, che nel mio ateneo studiano solo ragazzi di famiglie abbienti. Il diritto allo studio è la risposta a questo. E qua fatemi spezzare anche una lancia, so che c'entra poco con quello che ci siamo detti, però me lo permetto, di spezzare una lancia a favore degli atenei che hanno un campus fisico universitario nelle grandi città, nelle piccole città, nelle città, diciamo, più o meno ricche, e a dire che non è studiare online la risposta alla qualità di quello che dobbiamo fare, ma la risposta è quello di andare nelle città, di vivere la propria esperienza universitaria, di conoscere gli altri ragazzi che fanno percorsi diversi, di scoprire se stessi, di scoprire come cambiare il mondo. E quindi, insomma, le università radicate nei territori sono quello a cui noi dobbiamo puntare, non gli atenei telematici. Scusami.
Grazie anche per la sintesi. Allora, ieri abbiamo fatto il dibattito col sindaco Beppe Sala e l'ultima domanda ha riguardato la modalità di scelta della prossima sindaca o del prossimo sindaco. Di solito si fanno le primarie da un po' di anni a questa parte nel centro-sinistra, quindi gli abbiamo chiesto: Sala, lei è favorevole alle primarie? E lui ha detto no, non è quello lo strumento. Quindi Alessandro Capelli, segretario del Partito Democratico di Milano, lei come giudica questa risposta del sindaco Sala, che è contrario alle primarie per la scelta del sindaco?
O comunque le domande ai politici sono veramente peggiori di quelle degli altri, ragazzi.
Cioè, voi siete anche un po' più abituati, diciamo, vi pagano
no,
per
scherzo,
questo.
Scherzo. Grazie Luigi Ambrosio per la conduzione di questo evento, di averci invitato.
Però rispondi.
No, certo, certo, no, ma vado anche veloce. Allora, io penso che in questi ultimi mesi noi siamo riusciti a costruire un grande lavoro comune di tutte le forze politiche del centro-sinistra e della sinistra, stando sui temi concreti. E penso che questa cosa per Milano è fondamentale, perché non penso che noi possiamo interpretare Milano come una coalizione solamente politica. Cioè, se il centro-sinistra è l'accordo tra qualche segretario di partito a Milano, non va da nessuna parte. A Milano il centro-sinistra coinvolge anche le forze sociali e le forze civiche. Questo è il motivo che mi fa essere testardamente unitario. Io credo che noi dobbiamo arrivare con una coalizione larga, più larga possibile, e ovviamente, siccome la coalizione sarà inevitabilmente una coalizione nuova che sceglie su uno scenario nuovo, io credo che dovrà essere la coalizione che verrà a decidere insieme come si costruisce il perimetro del 2027. Sulle primarie, detto che io ovviamente penso che faremo questa discussione, questa decisione con i soggetti che saranno al tavolo, io sono sempre stato un convinto primarista e quindi proporrò di costruire e trovare un modo per proporrò le primarie della città, perché io credo che le primarie devono coinvolgere le forze sociali, le forze civiche. Se sono una conta tra ceto politico non interessano a nessuno, se sono l'X factor del narcisismo di candidati uomini non interessano a nessuno, se sono invece un processo che permette di allargare la partecipazione e di costruire inclusione, io credo che siano una buona occasione.
Quindi un sì alle primarie.
Quindi io le farei sì.
Ok, grazie. Grazie Alessandro Capelli, grazie Giovanna Giannantuoni, Luca Stanzione, Primo Minelli e Nadia Rosa, e grazie a voi naturalmente per essere stati qui.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop e sul buon umore è un cartello che dice stop, sei in crisi.